Una lettura della parola di Dio al tempo del virus oggi ha un tema, il nostro cammino di preghiera, particolarmente importante. Il titolo è Per riunire i figli di Dio dispersi. Sì, perché andrà tutto bene, ne usciremo più buoni. Sono frasi un po' velleitarie. L'umanità non perde occasione per disperdersi. Ma del resto, vedete, toccate con mano tutte voi, quanto è faticoso raccogliersi, quanto è impegnativo contribuire nelle piccole cose di una vita comune senza perdere il raccoglimento interiore. Bene, l'umanità normalmente non esce migliore dalle catastrofi. A me ha colpito una notizia storica che non avevo mai colto. Voi sapete che l'ultima grande pandemia mondiale è stata quella alla fine della prima guerra mondiale. Parlo del 1900, 1900, chiedo scusa. 1918-19, durò 2 anni. Dapprima non ne presero coscienza perché eravamo alla fine della prima guerra mondiale. Gli ultimi mesi di guerra, la spagnola, vi ricordate, diedero questo nome per motivi contingenti, niente di speciale, mieteva vittime al fronte, ma in quel carnaio che fu la prima guerra mondiale non se ne accorsero. Finita la guerra, passata l'estate, ricominciò con una virulenza ancora maggiore, tant'è che gli storici, oggi i competenti, calcolano che i morti sul pianeta, perché non risparmiò troppi paesi, ne toccò moltissimi, furono addirittura un 60 milioni. Piccolo particolare, reso conti, riflessioni, e come possiamo dire, impegni a rinnovamento dopo la spagnola ce ne sono pochissimi scritti. Gli studiosi che alla luce del Covid-19 si sono dati una particolare attenzione in questo campo si sono chiesti come mai. L'umanità è fatta in un modo tutto particolare. Se deve affrontare, magari lo sa anche fare. Ma appena ha superato una cosa, tende a dimenticarla, tende a eliminarla. E soprattutto, mentre combatte, durante la disgrazia, lasciatemela chiamare così, il flagello, per usare la parola che usavamo per il diluvio ieri, non è vero che cerca coesione, collaborazione, impegno comune. In effetti, sul pianeta oggi, se andiamo a vedere da vicino, purtroppo non ne abbiamo le forze. Io immagino che l'essere chiusi in casa un po' chiuda anche la nostra attenzione, la nostra, sensibilità. Ma se stessimo più attenti, cioè se ci facciamo caso, sono divisioni terribili in questo momento. A parte che alcune guerre continuano imperterrite. Ma quello che importa, e purtroppo spiace che ci sia una sola voce autorevole, quello che importa è quello che, per cui prega il Papa e i rarissimi ammonimenti. Perché è molto attento, usa tutti i mezzi della retorica che conosce bene, peraltro. Vi ricordate, preghiamo perché il vaccino sia considerato un bene comune. Preghiamo perché i più poveri ne usciranno in condizioni peggiori di come sono entrati in questo contagio. Giustamente l'ONU ha implorato che che ci sia una moratoria per le guerre. Siamo obbedienti e umili davanti a chi ci governa. Portiamo la mascherina perché difende noi e gli altri. Potrei star qui fino a domani, eh? Cosa vuol dire tutto questo? Che siamo dispersi. Diciamoci una cosa in più. Il comportamento dei giovani. Non oso affrontarlo dall'altare, anche perché 7 minuti sono sempre 7 minuti nella predica domenicale e non ce l'ha il tempo, ma soprattutto perché mi sembrerebbe un atto d'accusa nei confronti dei genitori, che responsabilità ne hanno, non c'è dubbio, ma non sono gli unici. Ma perché non si alza nessuno, salvo il ministro della salute in Italia, che devo dire, non so neanche come sia di faccia e non me ne vanto, perché non vedendo la televisione non ho la sua fisionomia davanti. È l'unico che abbia, forse lo aiuta anche il suo compito di questo momento, il coraggio di dire che ci salveremo insieme. Scusate, ma se c'è bisogno di dirlo ai giovani, vuol dire che noi non abbiamo dato loro una solidarietà sociale. Perché dico questo? Perché vedete, questi giorni sono giorni di preghiera, di raccoglimento, di ascolto davanti a Dio e di accettazione del profondo di noi. Ma non sono giorni che ci escludono dalla realtà, dalla storia, a parte che ci saremo tutti di nuovo catapultati fra 2 giorni. Ma quello che è uscito ieri, ricordate, Mosè che sul monte prega e ha bisogno di aiuto, tant'è che Aaron e Cur gli tengono le braccia alzate, perché Giosuè a valle possa vincere la battaglia contro gli amaleciti, i suoi nemici. Tra parentesi, quando sento dire che la Bibbia è piena di violenza, che roba, in un libro sacro. Ma perché la violenza non è parte di ogni esperienza umana? Ma Gesù non è vittima consapevole, anzi direi persino consenziente, ma non è vittima della peggiore violenza umana. E notate che la peggiore non è quella esterna, è quella del non voler capire. Sì, perché la dispersione più grave che il coronavirus genera è il rifiutarsi a capire, per snob, per partiti presi e amati più della verità, per comodo. Mi direte tutto questo in un momento così? Sentite qua. Siamo al capitolo 11 della Genesi. È un episodio che nella sua indeterminatezza, perché la torre di Babele un po' non è facile da cogliere, per cui tutti noi stiamo un po' lì, cosa ci vuol dire, eccetera. Però nella sua indeterminatezza, se ci chiama a riflessione, vediamolo insieme. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro, venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero, venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Questa è la prima parte di questo racconto e ha bisogno di alcune precisazioni, altrimenti non lo comprendiamo. Intanto, tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Guardate come la Bibbia esprime collaborazione, corresponsabilità, partecipazione al bene comune, alla ricerca del bene comune, con una frase semplicissima. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Proprio per quello che tocchiamo con mano, quanto preghiamo per l'unità delle famiglie, per esempio. Voi sapete che la famiglia oggi è veramente bombardata da tutta una serie di suggestioni che la distruggono. Quanto preghiamo perché le nostre comunità cristiane e religiose abbiano comunione. La comunione non è una cosa scontata. Lo sanno bene le comunità di suore anziane. Le sollecitazioni a dividersi e magari a ridurre ad una vita impossibile la vita degli altri, ce le abbiamo dentro. Ecco allora, emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura della regione di Sinar e vi si stabilirono. Dobbiamo non tanto cercare la collocazione geografica di questo nuovo sito in cui l'umanità va a stabilirsi, perché questo ci viene dato dall'ultimo versetto. Il versetto 9, per questo la si chiamò Babele, la torre. Nessuno di noi fa fatica da Babele a passare a Babilonia. Chi scrive, scrive dopo l'esilio babilonese e ha ancora nel gozzo tutto lo sdegno, la rabbia, il desiderio di distruzione, a parte che Babele è già stata espugnata, vi ricordate, dai babilonesi che sono i loro conquistatori, passano ai persiani che hanno a capo Ciro che li rimanda nei loro paesi di origine. Babilonia per loro è quello che sarà la nuova Babilonia nell'Apocalisse. C'è una certa prudenza nei testi sacri. Quando vogliono dire una cosa con chiarezza, fanno intuire quello che vogliono dire, ma se possono, non lo nominano. Perché la religione non ha in sé un potere. La religione ha il grande compito di sensibilizzare, di far leggere dal di dentro. Perché no? Il tempo del coronavirus. Di denunciare i limiti dell'umanità. E quali sono qui i limiti? Venite, due volte viene ripetuto, prima venite facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco, poi venite costruiamoci una città e una torre. Vedete, è paradossale, ma la collaborazione per il dominio e per il potere è una collaborazione che dura finché gli interessi sono comuni. La collaborazione nella verità e nella solidarietà è più faticosa, ma è mille volte meglio fondata. Perché? Perché la verità permane e la solidarietà, Gesù ci ha avvertito, non deve tramontare mai. Qui no, abbiamo... E allora il testo diventa una parabola favolosa. Abbiamo veramente la presentazione in parole semplicissime della ricerca del potere. Poi c'è qualcosa in più. Facciamoci un nome. Voi sapete che farsi un nome vuol dire avere un nome che noi ci diamo e diventare a nostra volta coloro che danno nome agli altri. Vi ricordate all'inizio quando Dio cerca di provvedere alla solitudine di Adamo? Crea gli esseri viventi e li fa passare davanti a Adama, colui che viene dalla terra, il terroso, che però ha un potere particolare. Lui dà il nome a tutti gli esseri viventi. Quindi qui farci un nome vuol dire ergiamoci, tra l'altro una torre che tocchi il cielo. Noi siamo gli unici realizzatori di noi stessi, che è da una parte un ottimo sprone, no? Aiutati, che il cielo ti aiuta, quindi fa tu la tua parte. Qui no, facciamo la nostra parte per contrapporci a chi è superiore a noi, anzi per diventare noi superiori a tutto e a tutti, che tocchi il cielo. Lo ripeto, il genere parabolico, lo strumento delle parabole, è Gesù che lo esplicita al punto tale che lo consideriamo il vero inventore delle parabole. In effetti non è vero, perché le parabole esistevano già. I miti che altro sono se non una parabola tramandata nella cultura ancestrale dei popoli? Gesù ha un'altra caratteristica. Gesù ha uno spirito di osservazione fulminante e ha una benevolenza, e la benevolenza la si vede nella concretezza delle parabole stesse, insuperabile. Torniamo a noi. Una cima che tocchi il cielo, facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. E qui arriviamo alla contraddizione più terribile di questo testo. Se cerchiamo unità nella ricerca del potere, nel dominio sugli altri, nella esclusiva affermazione di sé, di noi, otteniamo un solo risultato: il disperderci. Perché per un momento, può durare anche secoli, per un momento ci possiamo trovare uniti perché gli interessi sono comuni. Ma al limite raggiunto l'interesse predisposto in partenza, le strade si divaricheranno, si divideranno, si contrapporranno. Vi prego, bisogna leggere questa pagina guardando la realtà. Allora diventa veramente parola di Dio, cioè dono di lettura e perché no, di profezia. Vediamo la finale. La finale è terribile, ve lo dico prima perché se non teniamo presente che in Babele l'autore sacro sogna ad occhi aperti la vendetta di chi gli ha fatto sperimentare per lunghi decenni la schiavitù e la deportazione, se non teniamo presente questo, quello che stiamo per leggere ci leva la pelle di dosso, perché sentite qui, interviene il Signore, cosa dice? Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Scusate, ma rileggiamo, con gli occhi del cuore. Queste due frasi, è un Dio geloso? È un Dio pauroso di perdere, il primato questo, eh? E qui ci è chiesta una maturità che spesso la Chiesa, non avendola insegnata, non la può pretendere. Finché la Chiesa crede di essere colei che in nome di Cristo ha la prima, la seconda e l'ultima parola, cioè ha tutte le parole sacre. Gesù non ha mai fatto così, mai. Ed era il Verbo eterno di Dio fatto uomo. Gesù ha sempre detto con chiarezza quello che pensa, ma ha sempre lasciato piena libertà agli altri e spesso ha parlato più con i gesti che con le parole, lasciando che, lo vedremo nella parola di Dio di oggi, nella Eucaristia, lasciando che si scatenassero le peggiori rimostranze nei suoi confronti. Perché? Ma perché il libro sacro non è un manuale, un prontuario morale, non è un testo di morale e non è neppure un vecchio testo di dogmatica. Non vedete come tutta la teologia ritorna alle origini? Com'era la teologia dei primi secoli? Era la predicazione da parte di gente illuminata, che non si premurava di fare testi intellettualmente organici. Alcuni sì, perché ne avevano i numeri, che ne so, il De Civitate Dei di Agostino è un testo sistematico, teologico, contrappone la città di Dio dalla città degli uomini. È una lettura approfondita, non è la vera e propria teologia dei primi secoli. La prima teologia dei primi secoli è qualcosa di molto più discreto, di molto più legato alla parola che induce a riflessione. A preghiera. Siamo in un momento storico difficilissimo, ma non è così disgraziato come ci verrebbe spontaneo pensare. Tant'è, qui ci viene presentato un Dio geloso per dirci due o tre cose. La prima, sbagliando, e beh, è evidente di sì, si serve l'autore sacro di un Dio che sta dalla sua parte e pur di dimostrare il rifiuto degli uomini che sono quelli di Babele, ci presenta un Dio geloso. Cos'è il dono per noi? Dio è dalla parte di chi ha la verità ma non lo ottiene. È il Dio del popolo che per ben due volte nella sua storia ha bisogno di liberazione. La prima dalla schiavitù d'Egitto e la seconda dallo strapotere di Babilonia. Se non trovano di meglio, lo esprimono attraverso la gelosia di Dio. Poi arriverà Paolo a parlarci di una gelosia nuova, una gelosia spirituale. Ricordiamoci, i termini sono sempre quelli. Li capiamo solo se entriamo nella comprensione del testo. Qui c'è tutta la rabbia. Sì, perché costruirsi una città, fare una torre che raggiunge il cielo, e farsi un nome vuol dire opprimere gli altri. Ma capite che teologia politica c'è in questo racconto? Allora Dio si dimostra geloso, pauroso di perdere la sua superiorità. E meno male, perché noi spesso imploriamo, vogliamo un Dio così. È vero che Gesù ci ha detto chiedete, bussate e cercate, ma la pienezza della preghiera di Gesù non è quella di domanda quasi che il Signore fosse la gettoniera a cui schiacciare il bottone per ottenere il caffè macchiato. Dio è Dio e allora ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Altro che storia, Dio ci chiama anche a purificazione nelle nostre domande, però meno male che ci sono immagini bislacche di Dio, perché noi passiamo di lì. C'è mai stato nella nostra vita il desiderio che qualcuno che ci abbia veramente fatto soffrire fosse ripagato con la stessa moneta? Se non c'è mai stato vuol dire che abbiamo la testa sulle nuvole, perché non c'è nessuno tra di noi che possa dire io non soffrirò mai per l'ingiustizia altrui. Dobbiamo invece chiedere di non essere noi causa di sofferenza per le nostre ingiustizie nei confronti degli altri. Ed ecco la finale. Il Signore li disperse, scendiamo dunque, l'avevo già letto ma la rileggo, scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua perché non comprendono più l'uno la lingua dell'altro. Qui oltretutto c'è anche il fatto che quando il mondo antico, il mondo ebraico, vuole dire qualcosa che è inoppugnabile, lo mette in bocca a Dio, magari come castigo, come qua. Ma noi dobbiamo capire che per la fede le nostre scelte politiche, e non solo le nostre ovviamente, hanno bisogno di un lungo cammino di formazione, di crescita, di riflessione. Mi direte, ci candidi tutti alle prossime elezioni, che peraltro sono vicinissime? No, non ce n'è nessun bisogno. Magari se votiamo senza mettere la testa nel sacco, tra l'altro mi risulta che pur di paesi diversi, di elezioni siamo tutti chiamati a sostenerle fra non molto. No, quanto preghiamo, riflettiamo, cerchiamo di capire dal di dentro. La politica, e non venitemi a dire ma io non sono una persona versata per questo, quindi cosa mi chiede a fare? La politica è parte della nostra vita. Per questo il Signore li disperse, scusate, versetto 8 lo stavo saltando, il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. E qui forse ci viene data la più grande speranza politica. Quella che qualcuno chiamò l'utopia. Sapete, dobbiamo pregare per le scelte comuni dell'umanità. Dobbiamo guardare al di là del nostro naso. Nei limiti delle nostre capacità, nessuno di noi ha chiesto di diventare scienziato se in questo campo non è già impegnato. Ma nei limiti delle nostre capacità, tutti noi, è chiesto di capire cosa stia succedendo. Il virus lo subiamo, e tant'è vero che lo subiamo al punto che l'unico modo per affrontarlo è sfuggire i contatti. Ma pur non avendo i mezzi tecnici e sanitari per vincerlo, siamo chiamati a capirlo nella sua realtà profonda e nelle sue dimensioni. Vi dirò di più. Siamo chiamati ad ammirare chi dal virus è passato e ne porta le conseguenze con dignità, senza fare terrorismo psicologico, però siamo chiamati ad aprire bene gli occhi. Chi di noi si è preoccupato di ascoltare qualcuno che è uscito dal coronavirus? Perché è uno dei pochi modi per mettere la testa a posto, eh? Allora la finale. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Abbiamo bisogno, sapete, oggi pomeriggio, e vi invito già a leggere adesso la seconda parte del capitolo 11. Il capitolo 11 di Giovanni è il grande racconto della risurrezione di Lazzaro, e voi sapete che è segno per quel che sta per avvenire. Però è un segno estremamente contrastato. Uno dei risultati che Gesù ottiene, indovinate un po' qual è? Quello di confermare i capi del Tempio che lo devono far fuori. È troppo potente. Nessuno di loro riesce a svestirsi della sua corazza di ricerca di potere e di dominio per domandarsi: ma da dove gli viene tale potere? Che poi non è un potere, è un servizio. E Gesù che cincischia, vi ricordate, tuo fratello Lazzaro sta molto male e se la piglia con comodo e tutti dicono: ma perché non corre? E Gesù che dice: questa malattia non è per la morte, ma è per la vita. Cominciamo a capire che il virus non è per la distruzione dell'umanità, ma è perché cresca l'umanità, perché maturi e nello stesso tempo perché giri pagina, e girare pagina è sempre estremamente scomodo per noi. Che lo Spirito Santo in questa giornata, che è centrale, ci trovi docili. È una meditazione fondamentale quella che ci ha offerta. Io la definirei provvidenziale. Torneremo alle nostre case con una maggiore solidarietà verso tutto e tutti e anche con una rinnovata speranza. Buona preghiera.